Abbiamo visto in questo libro fino adesso, Pietro prima ci ha raccontato quanto Dio ci ama, quanto Dio ha fatto per noi. Potete abbassare un po' il mio microfono, per favore. E poi nella seconda parte di capitolo 1, questo amore, questa grande cosa che Dio ha conservato per noi in cielo, la vita eterna, dovrebbe provocarci a vivere una vita di santità, che in un certo senso dà il sigillo di quello che è accaduto dentro di noi, che siamo veramente figli del Padre, perché come il Padre è santo, anche noi siamo chiamati di essere santi. E in questa sezione, in capitolo 2, abbiamo una sezione, in capitolo 2 e anche capitolo 3, una parte molto pratica, cioè questa santità, questa testimonianza che noi abbiamo, come viene vissuto davanti al mondo, o anche nella Chiesa. E infatti vedremo oggi e anche la settimana prossima, cioè vivendo davanti quello nel mondo, vivendo davanti i governanti che sono sopra di noi, vivendo insieme ai nostri datori di lavoro, e poi in ultimo, vivendo con nostro marito o moglie, e poi vivendo di nuovo con i fratelli nella Chiesa. Perché il nostro cristianesimo non deve essere solo un bel parlare, ma un bel vivere. Uno può parlare in lingue per 10 ore al giorno, ma se poi vive una vita disordinata, ha negato tutto. E anche Paolo disse, io posso fare miracoli, risuscitare gente dalla morte, dare il mio corpo per essere bruciato, ma se non ho amore, la mia vita non vale niente. E qui in capitolo 2, versetto 11, carissimi, io vi esorto, come stranieri pellegrini, ad astenervi dai desideri della carne che guerreggiano contro l'anima. Comportatevi bene fra i gentili affinché là dove vi accusano di essere dei malfattori, a motivo delle buone opere che osservano in voi, possano glorificare Dio nel giorno della visitazione. Quindi in versetto 11 questa esortazione di astenere dei desideri della carne, anche se siamo convertiti, nati di nuovo, battezzati con lo Spirito Santo, la nostra carne ha sempre desideri contro lo Spirito e questo sarà vero finché l'ultimo giorno della tua vita. Questa guerra che abbiamo, no, magari a volte noi guardiamo, non so, un pastore, un fratello, una sorella molto anziana che hanno vissuto tanti anni col Signore e dice, ah, se potrei arrivare come loro, sarei in quella santità, quella maturità spirituale. E questa è una buona cosa di mirare, ma non dobbiamo pensare che quello fratello o quella sorella non ha la guerra uguale a noi. Ce l'hanno. Ce l'hanno. Finché noi vivremo sulla terra, la nostra carne, i suoi desideri saranno contro la volontà di Dio. Ma qui Pietro dice, non dai spazio. Cioè, non dai spazio alle concupiscenze di questo mondo, perché voi siete stranieri pellegrini. Questo mondo non è la vostra patria. E le cose di questo mondo non appartengono a voi, o nel vostro regno. I desideri della carne che guerreggiano contro l'anima. È una guerra. Siamo in guerra. Satana cerca di usare la tentazione attraverso la nostra carne di farci peccare, di disubbidire, di ribellare contro la volontà di Dio. Ma come Paolo noi possiamo dire, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Un credente non ha scusa. Io non ho scusa. Ah, io sono fatto così, la tua carne è fatta così, ma se tu sei un figlio di Dio, Cristo in te è più lui, colui che è in te è più forte di colui che è nel mondo. E la parola abbiamo già visto in questo studio, con la tentazione Dio provvede cosa? Con ogni tentazione Dio provvede per ognuno di noi la via di uscire. Bravo. Dio provvede la via di uscita. Nessuno di noi, quando noi pecchiamo è perché abbiamo deciso di peccare. Abbiamo dato ascolto alla carne. Ma Pietro dice, non dare ascolto. No, quando tu sei tentato. E a me questo funziona. Ogni tanto. A volte do spazio alla carne, ma ogni tanto funziona, no? Quando sono tentato, in quel millisecondo, no, di valutare velocemente in un lampo, ma se io faccio quella cosa, come, cosa sarà il frutto? Il mio rapporto, la mia intimità con Dio sarà spezzato? Io sarò triste? No, lasciamo perdere. E vado avanti e non entro in quella cosa. Perché dico, perché devo rovinare la pace dell'anima che ho? Per quella cosa. Per un attimo di piacere o per quella che sia. In versetto 12 comincia questa area pratica. Comportatevi bene fra i gentili. Questo non vuol dire che Pietro non stava scrivendo a gentili. Gentile in questo senso vuol dire non credenti, perché molti credenti a cui Pietro scriveva qui nell'Asia, nella Turchia Grecia di oggi, sicuramente la metà erano gentili convertiti al Signore, anche credenti ebrei, ma qui gentile vuol dire quelli nel mondo, quelli che non conoscono il Signore. Comportatevi bene fra i gentili affinché là dove vi accusano di essere dei malfattori, i vostri colleghi, parenti, vicini di casa vi hanno mai accusato di essere malfattori? Solo io? Malfattore magari sembra pesante, magari, tu vai in una setta, tu fai parte di una setta, ti hanno mai detto questo? O hanno detto in giro? Quello va in una setta? O magari i colleghi, tu sei un pazzo, no? Tu, la tua religione. Magari non ti hanno detto in faccia, ma sicuramente hanno detto, fidatevi di me. Anche qualche nostro vicino, dove andate, no? Quando siamo, andiamo in chiesa. Dove andate? Andiamo con i fratelli a fare un picnic. Ma sempre questi della chiesa, sempre in chiesa. Sai come, perché magari per loro la chiesa è come una tribolazione, no? E noi diciamo, ma a noi piace andare in chiesa perché la presenza di Dio è lì in mezzo ai fratelli. È una gioia. E loro magari, quelli sono matti. Loro ci accusano di essere parte di una setta, di essere matti, pazzi. Comportatevi bene fra i gentili affinché laddove vi accusi di essere malfattore, a motivo delle buone opere che osservano in voi, possono glorificare Dio nel giorno della visitazione. Allora, voglio che notate due parole qui. Osservano e visitazione. Alcuni commentatori credono che questo giorno della visitazione è quando Cristo tornerà e ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Cristo è il Signore. Altri dicono che parla della visitazione nel giorno in cui quelle persone che vivono vicino a te saranno visitati dallo Spirito Santo, e a me piace più questa interpretazione, che ci sarà un giorno della visitazione qui a Montebelluna. Amen. Speriamo presto. Un giorno della visitazione dello Spirito Santo nel nostro paese, nella nostra fabbrica. E l'altra parola che volevo farvi notare, osservano in voi. Non ascoltano da voi. Abbiamo visto nello studio precedente che noi siamo stati chiamati fuori dalle tenebre, siamo suo popolo particolare, per fare che cosa? Qualcuno si ricorda? No? Versetto 9, che possiamo proclamare le meraviglie di colui che vi ha chiamato fuori dalla tenebre alla sua meravigliosa luce. E siamo chiamati di proclamare la sua lode. E abbiamo visto in Salmo 40, versetto 1, io fermamente e pazientemente ho aspettato l'Eterno, egli si è inchinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal fango della palude, ha stabilito i miei piedi su una roccia e ha reso saldi i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico, a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e tremeranno e confideranno nell'Eterno. La settimana scorsa abbiamo visto come i non credenti non udiranno il canto, vedranno. Vedranno in noi qualcosa di diverso. Vedranno nel modo in cui noi lodiamo Dio che abbiamo un rapporto reale con Dio. Il nostro vicino di casa, che è venuto anche qui in chiesa, lei ha commentato e ha detto, ma veramente voi conoscete Dio? Voi parlate come Dio è sempre presente? Io ho detto, ma Lui è. Voi parlate come Lui è tuo migliore amico? Io ho detto, Lui è. È perché è vero. E lei ha osservato questo, non perché noi abbiamo predicato, noi conosciamo Dio e tu no. Noi protestanti conosciamo Dio e voi altri no. Lei ha osservato con i suoi occhi. Voi veramente conoscete Dio. E anche qui Pietro dice, osserveranno. In versetto 12, le buone opere osserveranno in voi, possono glorificare Dio nel giorno della visitazione. Questo è specialmente vero con i nostri parenti. Io ho scoperto subito, da poco convertito, che mio padre, mia sorella, mia mamma, tutti i miei altri parenti, a loro non servivano delle belle prediche. A loro servivano la bella testimonianza. Io ho annunziato il Vangelo a tutti quanti, non potevo fare a meno di dirle, guarda, Dio vi ama, Gesù è morto per voi, per i nostri peccati, se noi crederemo in Lui saremo salvati. Io ho annunziato il Vangelo. E sai, nello zelo di un nuovo credente, sai, volevo ogni settimana dirgli la stessa, sai, papà ti devi convertire. E loro dopo poco si sono scocciati di sentire le mie prediche. Loro volevano vedere il Vangelo in azione. Noi possiamo predicare estranei e magari crederanno e accetteranno Dio. Ma i nostri parenti non saranno le prediche che li porteranno al Signore. Nel cammino. Sarà che loro osservano in noi le buone opere, che osservano in noi una vita cambiata, una vita trasformata. Nessuno dei miei parenti poteva negare che la mia vita era cambiata. Io prima di conoscere Cristo frequentavo i discoteche, diciamo quelle americane, però quelle dei bikers. Frequentavo spacciatori di droga, frequentavo la galera, frequentavo l'ospedale. Quando ho conosciuto il Signore, frequentavo la Chiesa di Dio. Nessuno poteva negare che qualcosa è accaduto nella vita di questa persona. E la gente sta aspettando, no, di vedere in Romani scritto la manifestazione. La natura gemma. Gemma si dice nella Bibbia? Gemita? Gemme. Aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Montebelluna gemme. Cairano gemme. Trevignano, Altivole, Cornuda. Volpago, Giavera. Gemme. E stanno aspettando. L'altro giorno sul telegiornale hanno fatto vedere un po' questo processo delle stregoni marchi. E questa povera gente, anziani, ma anche persone giovani, no? Come sono stati imbrogliati. E ma, mi ha colpito così tanto come lo Spirito Santo mi diceva, Craig, in Italia c'è un grande vuoto. C'è un grande vuoto, la gente sta aspettando che i figli di Dio si manifestano. Che siamo più visibili, che loro osservino in noi una vita diversa. Ho letto oggi una storia di, conoscete i peli rossi, no? C'era questo missionario che aveva fatto un raduno di tutti questi capi di tribù, questi peli rossi, nello stato di New York, dove c'è Remo e Re, i fratelli là di Koinonia. E lui ha predicato il Vangelo a questi indiani, loro hanno ascoltato molto attentamente. E poi dopo uno dei capi si alzò e parlava con questo predicatore, e lui dice, il messaggio che tu predichi è molto bello, è molto buono. E noi sappiamo che tu predichi questo messaggio anche ai nostri vicini bianchi. Quando noi vedremo che il tuo messaggio cambia il loro modo di vivere e che loro non imbrogliano noi peli rossi più, allora noi verremo un'altra volta e ascolteremo questo messaggio. Forte, no? No, lui ha detto, quando io vedremo che questo messaggio veramente cambia la vita di qualcuno, allora sarà un messaggio valido. Non sarà solo bla bla bla. Sarà un messaggio che veramente ha potenza. E la gente sta aspettando di vedere questo in noi. Di vedere il Vangelo. Sottomettetevi dunque per amore del Signore ad ogni autorità costituita, sia al re come al sovrano, sia ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per lodare quelli che fanno il bene. Perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza dei uomini stolti. Quindi noi come credenti siamo chiamati di essere sottomessi al governo italiano. Viviamo in Italia, non abbiamo un re, abbiamo Silvio Berlusconi a questo momento. Fra pochi giorni forse avremo un altro re. Io sto pregando né per la destra né per la sinistra, ma che veramente sorgerà un uomo che teme Dio. Amen. Un uomo che almeno ha un cuore disposto di seguire le cose del Signore. Ma Dio ci chiama di essere sottomessi a queste persone anche se noi non siamo d'accordo con la loro politica. Anche se a noi non sono simpatici. Perché tante volte noi abbiamo un concetto della sottomissione, ah, io sarò sottomesso, no? Se quello mi è simpatico. Ma questo non è sottomissione per niente, no? Io sarò sottomesso al pastore se io ritengo che lui sia un buon pastore. O io sarò sottomesso a mio marito se lui mi ama come Cristo ha amato la Chiesa. Giusto? Sbagliato. Le sorelle devono essere sottomesse al marito perché Dio l'ha detto di fare. E vedremo più avanti in questi passi che Dio chiama i operai di essere sottomessi ai datori di lavoro, sia quelli buoni sia quelli cattivi. Perché, in fin dei conti, la nostra sottomissione è a Dio. È importante che noi comprendiamo questo. Perché a volte abbiamo avuto quel primo momento di rendere la nostra vita al Signore, alla nuova nascita, ma poi il nostro cristianesimo è più o meno faccio quello che voglio. Ma non è questo che Dio ci chiama di essere. Qui Pietro usa la motivazione, versetto 13, sottomettetevi dunque per quale motivo? Per amore del Signore. Se io dico tu devi sottometterti a me come pastore, ti devi sottomettere a quell'altro fratello. Ah no, io non voglio, perché io non rispetto quella persona. Io mi sottometto a te, Craig, perché tu sei il pastore, ma io non mi sottometto a quell'altro, perché a me non mi piace quella persona. Ma questi sono ragionamenti umani. Dobbiamo essere sottomessi perché Dio ce lo chiede. Al di fuori di quella persona chi è, se è bello o brutto, se è simpatico o antipatico. Noi dobbiamo essere sottomessi perché amiamo Dio. E la sottomissione è obbedienza a Dio. Non è tanto che io sono sottomesso a quell'uomo. Io sono sottomesso a Dio Onnipotente. Siete d'accordo? Alcune delle vostre facce non mi dicono. La sottomissione è una cosa che noi dobbiamo mettere in pratica ogni giorno, non solo nella Chiesa, perché a volte se un pastore fa un discorso così, oh, ma il pastore fa così perché vuole che ubbidiamo lui, no? Ora, lui fa così perché lui è un uomo e faccia per lui, io sono una donna, io perché devo sottomettere a mio marito? Quello c'ha la testa di un cavolo. Ma ogni giorno, ognuno di noi, dobbiamo praticare la sottomissione. Quando tu passi per il centro di Montebellone c'è un vigile urbano e lui ti dice fermo. Tu cosa fai? Noi non dovremmo pensare che è strano che Dio ci chiede di essere sottomessi a nostro marito, o a nostro pastore, o agli anziani della Chiesa. Perché ogni giorno nel mondo dobbiamo sottometterci a tante persone. Anche noi uomini, orgogliosi come siamo. No? Un esempio, io potrei magari andare a Cairano, c'è il vigile che dice fermo, fermo. Allora io potrei dire io, no, dentro di me, ma tu chi sei? Sei più piccolo di me? Umanamente parlando, ma chi sei? Ma chi ti conosce? No? Realmente io ho più potere di lui perché io sono dentro una macchina, lui è lì in piedi in mezzo alla strada, no? Cioè, secondo la fisica della natura, io ho più potenza di lui, io potrei schiacciare il pedalo e metterlo sotto. Giusto? E perché non lo faccio? Perché lui non è più potente di me. Lui, individuo. Magari io potrei aprire la porta e andare lì a picchiarlo perché io sono grosso e più grande di lui. Perché lui rappresenta il governo italiano. E se io metto lui sotto, io avrò tutto l'esercito italiano che mi fa la caccia. E mi metteranno in carcere. E se io metto lui sotto, io avrò tutto l'esercito italiano che mi fa la caccia. E mi metteranno in carcere. Magari lui personalmente mi è antipatico. Comprendete il concetto? Non c'entra niente quella persona, la sua personalità, se è bravo, intelligente, se è furbo, se è carismatico, è l'autorità che è indietro di lui. L'autorità indietro il vigile urbano è il governo italiano. E io mi sottometto, lui dice fermo, io sto fermo. Perché c'è tutto il governo italiano che dice fermo. Perché senza sottomissione cosa c'è? Disordine, caos totale. Abbiamo visto a Genova alcuni anni fa il frutto della mancanza di sottomissione. Un ragazzo ha lasciato la pelle, diversi poliziotti sono stati feriti. Anche qui a Milano l'altro giorno, noi non global, no? Totale mancanza di sottomissione. Questo è il frutto di ribellione. Fuochi, distruzione, disordine, caos. Ma Dio è un Dio di confusione, di ordine. Noi siamo sottomessi a altri perché Dio ha stabilito, qui dice. Sottomessi al sovrano, sia ai governatori, versetto 14, come mandati da Lui. Lui chi è? Dio. Il governo italiano è un'entità stabilita da Dio. Perciò un matrimonio, per esempio, anche in comune, anche da noi Chiesa Evangelica è riconosciuto come un matrimonio in Dio. Alcuni hanno questo, ma loro si sono sposati in comune, non è valido davanti a Dio. Sì che è valido, perché Dio ha stabilito il governo italiano come autorità. E noi non è necessario sottomesso a quella figura che ci sta davanti, ma è sottomissione alla figura che ci sta dietro. E a volte anche nella Chiesa le figure di autorità, magari umanamente potremmo guardarle e dire, non capisco perché lui è pastore. Io capisco, magari alcuni di voi dice, ma non capisco perché Craig sa neanche parlare. Perché lui è qui come pastore, come guida di questa comunità. Umanamente non mi quadra. E potrei essere anche d'accordo. Anch'io tante volte ho avuto pastori o persone sopra di me che umanamente parlando io vedevo che sbagliavano tante cose e facevano magari cose che non erano neanche guidate da Dio. Ma nonostante questo, erano le persone che Dio in quel momento della mia vita aveva stabilito sopra di me. E perciò io devo sottomettermi. Non se mi chiedono di fare qualcosa contro la Bibbia, o qualcosa contro la parola di Dio. Però devo portare rispetto, perché se Dio gli ha dato quell'ufficio, l'autorità indietro è Dio. E quindi se temo Dio, se amo Dio, devo sottomettermi. Versetto 16, comportatevi come uomini liberi, non facendo uso della libertà come di un pretesto per coprire la malvagità, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate la fratellanza, temete Dio, rendete onore al Re. Quindi non dobbiamo usare la nostra libertà cristiana per una maschera, per ribellione o per falsità. Un buon esempio che io ho visto nella mia vita. Quando ero nella tenda di Cristo Risposta, quando dovevamo trasferirci da una città all'altra, c'era sempre il spostamento, il trasloco. Quindi noi nella chiesa qualche trasloco l'abbiamo fatto, no. Prendere i mobili dell'appartamento, portarli giù per la scala, metterli nel camion, portarli in un'altra casa. Quindi immaginate un spostamento, un trasloco, 20 volte di più di traslocare una casa. Tutto compiuto in 2-3 giorni. Tanto lavoro. E una cosa che ho notato, che alcuni fratelli più spirituali, quando era il tempo di caricare il camion, si mettevano a cantare, sole mio, no. Si mettevano, ah, adesso dobbiamo pregare. No, preghiera dovevi fare questa mattina, prima della colazione. Adesso dobbiamo lavorare, no. E loro usavano questa finta spiritualità perché erano pigri e sfaticati. E secondo me Pietro ha scritto questo versetto anche perché a quel tempo c'erano schiavi. C'erano schiavi che avevano conosciuto il Signore, avevano scoperto la libertà, la uguaglianza che abbiamo in Cristo. No, Paolo dice, non c'è né greco, né giudeo, né maschio, né femmina, né libero, né schiavo, siamo tutti uno in Cristo. Amen? Perché nel Signore c'è uguaglianza. E secondo me alcuni schiavi magari avevano anche padroni o datori di lavoro credenti. E magari loro pensavano, ah, io sono un suo fratello in Cristo, mica devo sottomettermi più a lui, no? E Pietro dice, no, no, non usare la spiritualità, tu hai un dovere a lui come tuo datore di lavoro. Non abbiamo schiavi oggi, però più o meno noi che viviamo con quel €1,000 al mese, no? Siamo quasi come schiavi, perché in un certo senso siamo sempre legati a quel posto, no? Alcuni di voi avete la libertà che potete lasciare per 6 mesi il lavoro? No, nessuno di noi. No? Cioè, siamo liberi, ma in un certo senso siamo schiavi anche. Perché non abbiamo questa liberalità che possiamo dire, ah, ma io lavoro almeno, non posso farlo anche. Servi, siate con ogni timore, versetto 18. Sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e giusti, ma anche agli ingiusti. Quindi vedete, la sottomissione Non dipende dal comportamento all'altra persona. Quindi sorelle, non potete venire da me e dire mio marito non mi ama come Cristo ha amato la Chiesa, perciò io non devo sottomettermi a lui. No. Devi sottometterti a lui perché Dio ti ha detto di farlo. Quindi tu sottometterti a Dio, Dio ti sta chiedendo questo. E anche noi fratelli facciamo lo stesso errore, non voglio solo colpire le sorelle questa sera. Anche noi uomini diciamo, mia moglie non è sottomessa a me, io perché devo amarla come Cristo ha amato la Chiesa, no? Magari non lo diciamo pubblicamente, ma nel nostro cuore lo pensiamo. Ma Dio, Cristo non ha detto, se tua moglie è sottomessa a te, amala in modo sacrificale, cioè dai la tua vita per lei. Dice, tu dai la tua vita per lei e basta. E questo concetto nel matrimonio è un po' come il cane che mangia la coda, no? Avete mai visto un cane che morde il proprio coda? Sembra un po' stupido, no? Io ho visto questo, che tante volte quando uno di noi, o il marito o la moglie, comincia a ubbidire Dio, e fare quello che Dio ha detto loro di fare, allora lo spirito comincia a lavorare in quel matrimonio. Magari un marito comincia a essere compunto. Devo amare mia moglie di più. O se il marito ama la moglie come Cristo, magari la moglie comincia a essere compunta e dice, ah, mio marito come mi ama, come dà la sua vita per me, i bambini, ah, mia, voglio sottomettermi a lui, perché, no? Ma a volte noi marito e moglie siamo lì, no, no, io non, se lui non fa, io non faccio, no? E siamo come col cane che morde la coda, un po' ridicolo. Il diavolo è felice. Ma qui la sottomissione è basato sul fatto che noi amiamo Dio e siamo sottomessi a Dio. Dio chiede questo da me. Magari gli uomini diranno, tu sei sciocco, no? Tu cristiano, ma perché fai così? Ma non importa quello che gli uomini dicono di noi, è importante quello che Dio dice di noi. Perché gli uomini non saranno su quel trono bianco, amen, nell'ultimo giorno, sarà l'Onnipotente. Perché è cosa lodevole se uno, per motivo di coscienza davanti a Dio, sopporta afflizione soffrendo ingiustamente. Che gloria sarebbe infatti se sopportate pazientemente delle battiture quando siete colpevoli, ma se sopportate pazientemente delle battiture quando agite bene, questa è cosa gradita a Dio. Battiture che cosa sono, fratelli? Bastonate. Vedete il standard della parola di Dio. Noi magari qualcuno ci dice qualche parola storta e noi, oh, chi sei? No? Abbiamo compreso quello che abbiamo letto? O ho letto male? Pietro qui dice, se ti picchiano, subiscila. Perché lui dice, anche un non credente se sbaglia, se rompe qualcosa, ruba qualcosa, fa qualcosa di cattivo e brutto e prende le bastonate, non è che lui ribella perché è giusto, perché è sbagliato, ha fatto del male. Ma lui dice, se tu prendi i colpi e sei innocente, allora questo è gradito da Dio. Non gradito che tu prendi bastonate, ma è gradito questo comportamento che tu hai. A questo infatti siete stati chiamati, alleluia, perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio affinché seguite le sue orme. Magari nessuno di noi è stato mai picchiato per il Signore, qualcuno? In India mi hanno tirato qualche pietra, ma io sempre sono stato capace di scansarli. Qualche altro fratello no, purtroppo. Ma magari le persone ci dicono le brutte parole, parolacce, ci disprezzano con la lingua. Penso che tutti abbiamo subito questo. E il Signore dice, tu subiscilo. Tu benedisci chi ti maledisce. Dio ti benedica. Perché Cristo ha lasciato questo esempio. Lui, infatti, in versetto 22, egli non commise alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Quindi veramente affidando la nostra sorte nelle mani di Dio. Che Dio ci difende. Se noi difendiamo noi stessi, non penso che Dio ci difenderà. E questo vale in tante aree della nostra vita. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia. Per le sue lividure siete stati guariti. Eravate infatti come pecore erranti, ma ora siete tornati al pastore e custode delle anime vostre. Quindi qui Gesù è nostro pastore, il vero pastore, perfetto pastore, e custode, questa parola in greco è episcopos, o vescovo, uno che sorveglia su di noi. E lo so che non è facile, no? Ma come? Se il mio datore di lavoro domani mi picchi con un bastone, devo stare zitto? Sì? E chi non sa che attraverso anche questa sottomissione a Dio, quelle anime non vengono alla salvezza?